L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, al telefono il dottor Ferdinando Fusco, dottore in ricerca presso l'Università Federico II di Napoli e coordinatore della SIA, Società Italiana Andrologia. Grazie di essere con noi, benvenuto.
Grazie a lei.
Dal 5 al 10 giugno la settimana della prevenzione andrologica promossa dalla SIA, Società Italiana di Andrologia. Dottor Fusco, a chi si rivolge l'iniziativa e qual è lo scopo?
Dunque, questa iniziativa innanzitutto è la sua sesta edizione, essendo stata la prima edizione nel 2001, ed è rivolta agli uomini di tutte le fasce di età. Quindi noi ci rivolgiamo sicuramente ai ragazzi in età scolare, ai giovani intorno ai 20-30 anni, che sono solitamente coloro che si apprestano a mettere su famiglia e quindi cominciano a fare i conti con eventuali problemi di fertilità, ma anche a individui in età, diciamo, più matura, e alle persone anziane, perché ciascuna fascia di età ha le sue specifiche problematiche andrologiche e merita una specifica attenzione.
Bene, come si fa per avere gli indirizzi dei centri cui rivolgersi per fare le visite?
Sì, innanzitutto questi centri verranno diffusi a mezzo stampa attraverso i quotidiani locali che nelle giornate immediatamente precedenti l'iniziativa daranno specifiche nozioni in materia. È possibile già da adesso andare sul sito della nostra società www.siandrologia.it, dove è possibile avere la lista completa dei centri, e ci sono in linea di massima 200 centri su tutto il territorio nazionale, per cui presumiamo che la maggior parte delle persone interessate abbia un centro a portata di mano. Almeno questo è stato lo scopo della nostra iniziativa e crediamo di essere riusciti.
Dottor Fusco, in effetti sembra così un po' a naso, un po' a braccio, in maniera casuale, diciamo così, che ci sia nel nostro paese ormai una cultura ginecologica, se possiamo dire, ma non ci sia stata perlomeno una cultura andrologica.
Questo è vero e purtroppo devo dire non solo nel nostro paese. C'è senz'altro un concetto di medicina, soprattutto di medicina preventiva, rivolta alla donna e fortunatamente anche ai bambini,
sì,
piuttosto
sì,
diffuso. Invece i maschietti, il cosiddetto sesso forte, forse proprio perché tradizionalmente considerato il sesso forte, sono un po' negletti da questo punto di vista.
Ma dipende un po' da loro, da noi, dagli uomini, cioè nel senso noi non abbiamo bisogno di queste cose,
magari fosse vero, noi ne abbiamo bisogno, e come, è che purtroppo non abbiamo l'educazione alla frequentazione dei medici, il che non è purtroppo in molti casi una cosa giusta, e le donne sono abituate a passare più o meno senza soluzione di continuo dal pediatra, che fino a 12 anni segue le bambine, al ginecologo già all'età di 14 anni, 13 anni, 15 anni, a seconda, diciamo, del menarca,
per cui
è normale che la madre porti la figlia a fare la prima visita di controllo già a quell'età. I maschietti invece tra l'età di 12 anni vengono abbandonati a se stessi, probabilmente incontrano per la prima volta uno specialista, un medico, quando a 50 o 60 anni cominciano ad avere magari i primi disturbi prostatici.
Ecco, magari per tutti quegli anni o si sono tenuti in silenzio i disturbi o non se ne sono accorti, insomma.
Esattamente, magari se ne accorgono quando i disturbi già hanno dato segno di sé, e quindi
vuol dire
che potrebbe essere troppo tardi, almeno per una vera prevenzione.
Quindi benvengano un po' queste iniziative per portare alla luce quelle che sono le problematiche intorno alle malattie andrologiche, insomma.
Questo sicuramente, anche perché c'è senz'altro una situazione oggi più preoccupante che non gli anni passati, perché se c'era quel pit stop che era la visita di leva per i giovani italiani, oggi con l'abolizione della visita di leva neanche quella tappa obbligata è più esistente, per cui davvero si rischia che questi ragazzi arrivino all'età diciamo matura con disagi sessuali, problemi di fertilità o anche vere e proprie malformazioni che non sono state valutate da nessuno in precedenza. Noi già nella precedente edizione della SPA, in quella del 2005, SPA intendo Settimana di Prevenzione Andrologica, abbiamo potuto notare che nei ragazzi più giovani che hanno afferito durante le giornate alle nostre visite gratuite c'è una maggiore incidenza di problematiche andrologiche rispetto a fasce di età che hanno svolto la visita di leva, quindi vuol dire che nelle persone che hanno fatto la visita di leva alcune problematiche sono state identificate e quindi corrette.
Quindi perlomeno per quanto rapida potesse essere, almeno le cose più eclatanti si potevano
rilevare.
Era senz'altro
meglio che niente. Senz'altro meglio che niente. Quindi almeno in parte riusciva ad essere efficace.
Dottore, a questa iniziativa le persone rispondono?
Questa iniziativa le persone rispondono. In tutte le edizioni abbiamo registrato il pienone, abbiamo il problema davvero poi di soddisfare le richieste.
Sì, sì.
Quindi ci sono in media 10.000 visite per ogni edizione della società, della settimana di prevenzione andrologica, e nonostante gli specialisti siano tanti, queste edizioni sono più di 200 che si sono offerti come volontari per queste visite gratuite, nonostante questo davvero non si riesce a soddisfare tutta l'esigenza che c'è, quindi c'è richiesta, c'è sensibilità della gente per questa iniziativa, per quanto non sia mai abbastanza, e il che vuol dire che probabilmente è necessario continuare su questa strada, che è una strada giusta, che dà buoni risultati.
Certo, quindi questa iniziativa sicuramente è molto apprezzabile, quello che lei stesso diceva, no, non bisogna poi che finisca tutto lì.
Assolutamente, infatti noi abbiamo intenzione di continuare e il prossimo anno, nel 2006, per dare anche un valore più fortemente simbolico a questa iniziativa, pensavamo di farla cominciare nella giornata della festa del papà, quindi spostarla proprio cronologicamente nell'arco dell'anno e anticiparla quindi a marzo.
Bene, insomma, credo che sia un segno forte.
Un segno forte, perché è un'iniziativa dedicata, una volta tanto, dedicata ai maschietti, e la facciamo cadere nell'unico giorno dell'anno in cui si festeggia l'uomo, il sesso maschile. Tutti gli altri sono dedicati, per carità, alle donne e ai bambini, però almeno quel giorno pensiamo un po' a...
Certo.
Anche
ai maschietti.
Ai maschietti.
Sì.
E dottor Fusco, concludendo la nostra intervista, può sottolineare appunto per i nostri ascoltatori uomini quanto sia importante ancora una volta la prevenzione proprio nel campo andrologico,
uomini...
un messaggio di incoraggiamento, insomma.
Dottore, agli uomini sì, ma forse anche alle mamme quando ancora,
ecco,
i bambini sono piccoli.
Alle mamme, alle mogli.
Alle mogli,
La prevenzione è davvero importantissima e c'è un vario modo di fare prevenzione in andrologia. E non c'è un'età in cui la prevenzione è inevitabile e in cui, diciamo, è superflua. Infatti nei bambini abbiamo sicuramente la necessità di intervenire precocemente per evitare loro dei disagi sessuali dovuti per esempio a malformazioni o piuttosto a... chiedo scusa, un'interferenza sulla linea. Ecco, dovuti a malformazioni o a patologie che possono poi condizionare in futuro le loro capacità riproduttive, quindi la fertilità e
certo,
la loro vita sessuale,
certo,
ma anche nella persona matura che quindi ha già iniziato la propria attività sessuale e che magari conduce felicemente una vita di coppia, c'è la possibilità nelle decadi successive di avere dei problemi. Per esempio una patologia che è in grande spolvero attualmente, perché ne sono state definite in modo molto più preciso le caratteristiche cliniche, è il deficit androgenico parziale, la cosiddetta andropausa,
sì,
un tempo
sì,
si
sì,
chiamava
sì,
così, ecco. Questa è una patologia che consiste nella riduzione dei livelli di testosterone, che porta a una sintomatologia molto sfumata, molto diffusa. Andiamo dalla riduzione della forza muscolare, quindi dal vago senso di stanchezza, a una lieve anemia che spesso si trova nelle persone anziane, la secchezza della pelle, l'osteoporosi, e molti degli uomini che abbiamo intervistato riferivano come sintomo predominante la riduzione delle capacità lavorative. Ecco, questa è una patologia che andrebbe identificata al suo esordio, quindi
per
intorno
tempo,
ai 50
sì,
anni.
Sì, sì.
Bene, ringraziamo il dottor Ferdinando Fusco, dottore ricerca presso l'Università Federico II di Napoli, coordinatore della SIA, Società Italiana Andrologia. Risentirla, dottore.
Grazie, arrivederla.
Alla prossima. E continueremo tra pochissimo ad approfondire le problematiche andrologiche ancora con un altro ospite. Abbiamo così introdotto la settimana della prevenzione andrologica intanto con il dottor Ferdinando Fusco. Fra pochissimo un altro ospite che continuerà, ecco, dal punto di vista medico a parlarci delle varie questioni importanti su cui bisogna riflettere. Restate con noi, l'Ornitorinco ritorna fra pochissimo. Tornano dentro l'Ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zammatar, al telefono il professor Giorgio Franco del Dipartimento di Urologia Ulrico Bracci dell'Università La Sapienza di Roma e membro della Commissione Scientifica della SIA, Società Italiana Andrologia. Grazie professore di essere con noi.
Grazie a voi.
Benvenuto.
Parliamo oggi di malattie andrologiche, quali sono le principali?
Bene, allora innanzitutto una premessa, l'andrologia sì. Che cos'è? Sì. È la scienza che si occupa della salute sessuale e riproduttiva del maschio, quindi le patologie che interessano più da vicino l'andrologo sono tutte quelle che o vanno a interessare la capacità di riprodursi del maschio e quindi possono dare dei problemi di fertilità, o anche quelle che danno ostacoli alla vita sessuale. E, diciamo che il problema della fertilità è un problema abbastanza importante, soprattutto negli ultimi anni. Infatti in questi ultimi anni si è visto un incremento dei pazienti infertili. Le coppie infertili in Italia e nel mondo più o meno sono il 15% delle coppie, e le patologie che più frequentemente creano problemi di fertilità sono da ricondurre o a malattie congenite, come anomalie come il varicocele, cioè la dilatazione delle vene del testicolo, oppure la mancata discesa del testicolo alla nascita, che si chiama criptorchidismo, oppure anche situazioni acquisite come malattie infettive. Le malattie sessualmente trasmesse possono anche esse dare dei problemi che poi risolvono in un'infertilità. Oppure ci sono anche dei casi di danni iatrogeni o terapie mediche, chemioterapie o terapie chirurgiche che possono causare problemi di fertilità.
Come si arriva alla diagnosi, professore?
La cosa più importante, se vogliamo, è la cosa più semplice, cioè l'anamnesi, cioè la raccolta della storia del paziente, perché andando a indagare sul passato andrologico del paziente molto spesso si riesce a capire quale possa essere stata la causa della fertilità. Anche l'esame obiettivo, la visita del paziente è molto importante, perché con delle semplici manovre possiamo per esempio fare diagnosi di varicocele o di altre anomalie che possono essere responsabili dell'infertilità. Poi ovviamente si passa ad esami diagnostici come le ecografie e il cardine di tutto è l'esame del liquido seminale, lo spermiogramma. Con questo esame noi possiamo sapere con precisione qual è il potenziale, diciamo, di fertilità del soggetto.
Quindi è opportuno comunque sottolineare che quando si ha infertilità in una coppia non sempre bisogna indagare nella donna ma anche nell'uomo.
Esatto,
Questa cultura c'è già, professore?
Purtroppo no.
In passato appunto non era affatto così, quindi...
No, in passato era molto peggio, se vogliamo vedere le cose.
C'è del peggio che c'è ora, dice lei.
Sì, molto peggio di ora, perché ora sicuramente ci si pensa, però soprattutto magari nei piccoli centri ancora, diciamo, il primo responsabile di un'infertilità è considerato la donna, tant'è vero che la prima figura che la coppia va a consultare è il ginecologo piuttosto che l'andrologo, e anche perché la donna storicamente è più abituata a farsi controllare, ad andare dal ginecologo anche se sta bene per visite di controllo, cosa che non succede per il maschio, e in questo l'andrologo appunto sta cercando di cambiare un pochino le cose e fare in modo che anche il maschio si ricordi che ha un suo specialista e si ricordi che ha un apparato genitale che deve tenersi da conto e quindi fare dei controlli. Un tempo c'era la visita di leva, che era un buon filtro di screening anche per le patologie genitali, ora non c'è più, quindi c'è ancora di più la necessità di visite di screening in epoca puberale o anche subito dopo la pubertà per controllare che sia tutto a posto.
Professore, quindi un retaggio culturale che va superato, insomma.
Assolutamente sì, purtroppo è un problema mondiale, se vogliamo, non è che nei paesi anglosassoni stiano molto meglio di noi, un pochino meglio lo sono perché c'è una maggiore propensione anche del maschio a farsi vedere e a farsi controllare, però anche lì hanno fatto degli studi che hanno comparato, diciamo, la cultura del maschio riguardo ai propri genitali, alle malattie dei propri genitali rispetto a quelli, alla cultura delle femmine, si è visto che i maschi sono decisamente più ignoranti.
Certo. Professor Giorgio Franco, una volta che con la diagnosi è stata fatta, si è capita qual è appunto la situazione, eccetera, che tipo di terapie? Ci sono terapie risolutive per le varie affezioni dell'apparato genitale maschile?
Sì, in molti casi sì, in altri casi purtroppo no, ci sono delle infertilità che non sono curabili, soprattutto quelle su base genetica, quando c'è un problema cromosomico genetico è ovvio che non c'è una possibilità di cura se non il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita. Alcuni di questi pazienti, pur avendo dei danni, diciamo, delle alterazioni genetiche, possono avere una ridottissima produzione di spermatozoi che possono essere utilizzati per la fecondazione assistita, quindi diciamo che l'ultima spiaggia è la fecondazione assistita, ma nella maggior parte dei casi le affezioni sono curabili, quindi se parliamo di infezioni, infiammazioni si possono curare con antibiotici o con terapie specifiche, se parliamo di anomalie come il varicocelo, il criptorchidismo, si possono trattare chirurgicamente, quindi rimettere il soggetto in una condizione di benessere, diciamo, dal punto di vista della fertilità, e così altre patologie possono senz'altro essere curate. E è molto importante ricordarsi che esistono queste cure, e quindi non bypassare queste cure del maschio per diciamo ricorrere immediatamente alla fecondazione assistita, che sicuramente è una terapia efficace ma che va tenuta come ultima spiaggia.
Professore, a che età bisogna rivolgersi all'andrologo?
Questa è una bella domanda, perché nessuno ha ancora dato una risposta, però io direi che sicuramente il pediatra dovrebbe già avere, diciamo, nel suo ordine mentale l'idea di controllare i genitali, quindi già in età infantile è importante controllare l'apparato genitale del maschio. Direi che, se vogliamo semplificare, alla pubertà è importante fare una visita, quindi durante la fase puberale sarebbe opportuno che tutti i maschi si rivolgessero al pediatra o poi il pediatra li inviasse a uno specialista per un controllo. In alternativa direi che dopo i 18 anni anche è un buon momento per fare una visita di controllo. Ripeto, prima c'era la visita di leva, adesso non c'è più, bisognerà in qualche modo sostituirla.
Quindi, professore, insomma, ogni età ha i propri problemi, veri o apparenti.
Sicuramente.
Quindi, insomma, non bisogna andare all'andrologo perché necessariamente c'è una malattia, ma anche per verificare che tutto va bene, insomma, no?
Bene, questo è giustissimo, come abbiamo detto prima, è un problema culturale, se vogliamo. Io sono sicuro che forse tra 50 anni o chissà quando si arriverà al, diciamo, una cultura per cui anche il maschio sa che deve andare quando sviluppa dal suo specialista, cioè dall'andrologo. Sì. Poi ovviamente passando gli anni, cambiando le fasce d'età, cambiano anche i problemi, si passa da problemi che, diciamo, abbiamo parlato di problemi di infertilità, dopo i 30, i 40 anni, magari i 50 anni, invece sono molto più frequenti altre problematiche andrologiche, più sul lato, abbiamo detto, sessuale, della funzione sessuale, piuttosto che quelle della fertilità. In questo caso è molto frequente il problema della disfunzione erettile, che è strettamente correlato all'età, cioè è direttamente proporzionale all'età del soggetto. Maggiore l'età e più alta è la prevalenza del disturbo, cioè del problema di erezione, quello che un tempo veniva chiamata l'impotenza. E un altro disturbo molto frequente, quello anche in giovane età, però diciamo in tutte le fasce d'età, è l'eiaculazione precoce, è un'altra, diciamo, patologia che noi spesso andrologi ci troviamo a dover trattare.
Certo. Quindi, professore, mi sembra di capire dalle sue parole che se si provvede per tempo, insomma, a curare determinati disturbi, si evita pure di incorrere poi nell'infertilità per, in certi casi.
Sì, sicuramente un esempio lampante è il criptorchidismo, cioè questa anomalia per la quale i testicoli non scendono alla nascita nello scroto, rimangono, se vogliamo, all'interno del corpo, dell'addome, e se non si interviene, addirittura c'è chi parla di 6 mesi, ma diciamo che entro i 2 anni deve essere fatto un intervento per riposizionare i testicoli nello scroto, e i dati sono ormai assodati che i pazienti che non fanno questi interventi in tempi debiti vanno incontro quasi sicuramente a infertilità, mentre quelli che vengono operati in tempi giusti, cioè molto precocemente, poi riescono a mantenere una buona fertilità.
Certo, professore, nelle donne ad una certa età subentra la menopausa, si può parlare di qualcosa di simile per l'uomo, cioè di una andropausa?
Bene, il termine non è corretto, perché menopausa appunto significa interruzione delle mestruazioni,
sì,
perché
sì,
per
sì,
la donna
menarca,
c'è
sì.
un momento ben definibile che è appunto lo stop delle mestruazioni, dei cicli mestruali. Nell'uomo questo non c'è, quindi andropausa è un termine semanticamente non corretto,
certo.
Però c'è chi parla di climaterio maschile o di, diciamo, disturbi da riduzione del dei caratteri sessuali maschili a una certa età, vengono spesso nominati come carenze parziali o totali dell'androgenizzazione nell'età tardiva, e questo in effetti succede in molti soggetti, e si è visto che è molto più frequente di quello che si pensava una volta, pur non esistendo quindi una vera e propria andropausa. Però si è visto che molti soggetti, col passare degli anni, hanno una riduzione significativa dei livelli degli ormoni sessuali maschili, cioè del testosterone, e questo ha delle conseguenze importanti su tutte le sfere, non solo quella sessuale, dove ovviamente si possono avere disturbi come calo della libido, cioè del desiderio sessuale, calo dell'erezione, ma possono avere delle conseguenze negative anche sulla psiche, molto spesso si hanno problemi di depressione, sul tono muscolare, sulla densità ossea, sulla percentuale di grasso rispetto alla massa magra, quindi sono tutte cose che vanno trattate, e
certo.
Trovare diagnosticare correttamente un ipogonadismo, cioè una riduzione di questi ormoni sessuali, sicuramente in molti casi richiede una terapia adeguata, che è una terapia sostitutiva. Adesso esistono dei prodotti molto nuovi, dei gel che si possono spalmare su alcune parti del corpo e che permettono di reintegrare perfettamente il fabbisogno di ormone sessuale maschile del maschio che ne è carente.
Sì, sì, sì. Ma intorno a che età si manifestano in media questi sintomi, queste problematiche?
Di solito dopo i 50 anni. Prima di quest'età sono situazioni particolari legate ad alcune patologie, ma normalmente il calo degli ormoni sessuali maschili incomincia a avvenire di solito gradualmente dopo i 50 anni.
Sì, sì, sì.
Insomma, professore, stiamo comprendendo che è opportuno rivolgersi all'andrologo, è opportuno quindi esercitare la prevenzione e poi farsi curare.
Sicuramente.
Bene, la ringraziamo, professore, di essere stato con noi. Professor Giorgio Franco, del Dipartimento di Urologia Ulrico Bracci dell'Università La Sapienza di Roma e membro della Commissione Scientifica della Società Italiana di Andrologia. Risentirla, professore.
Arrivederci.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.